Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth, la Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Stiamo leggendo ancora il libro di Giuseppe Tirio Mattazza, San Giuseppe, un santo da riscoprire, percorsi biblici, storici, sistematici e pratici. Una tesi di laurea del 2023, siamo a pagina 125, stiamo parlando della paternità di San Giuseppe, note bibliche sulla paternità di San Giuseppe. Ecco. Giuseppe è chiamato padre nella Bibbia e quindi è padre, anche se diciamo non è il padre genetico, il padre è effettivamente considerato tale dalla rivelazione. Possiamo opporci alla rivelazione. È ciò che il Signore ci dice di San Giuseppe, è ciò che scopriamo di lui, è ciò che, ecco, è vero per la fede, ma anche per la società, perché San Giuseppe è padre davanti alle autorità, si registra come padre, nel censimento, guida la Santa Famiglia come padre, ha un'autorità paterna, giuridicamente paterna, sostanzialmente spiritualmente paterna. Quindi è padre a tutti gli effetti. Ma del resto abbiamo detto tante volte, il padre genetico non è il padre vero fin quando non si comporta come padre moralmente, fino a quando non è riconosciuto come padre dai figli o dalla sposa. E invece San Giuseppe ha tutti questi requisiti, ha tutti questi riconoscimenti, quindi è il padre. Perché questo viene dal matrimonio. Se il matrimonio è vero tra sposo e sposa, il matrimonio è valido, anche la paternità è valida. Il matrimonio dà senso alla paternità, dà efficacia, dà effettualità alla paternità. Nonostante quanto affermato sulla singolare paternità di Giuseppe, sono molti più numerosi i passi evangelici dove Gesù indica chiaramente chi sia il suo vero padre. C'è anche questo, no? In effetti, Gesù si sottomette, era subditus illis, era soggetto a loro, quindi lo riconosce, però in un certo senso, jux tamoni, il vero padre è Dio, ma questo non perché vuole squalificare il padre, solo che c'è un padre celeste superiore, ma questo dovrebbe essere per tutti i cristiani, c'è un padre dei cieli che è il vero padre. Ma anche per noi, il padre giuridico, il padre anche genetico, il padre naturale è il padre, sì, però in funzione, in relazione a quella suprema autorità che è Dio, che è l'autore della paternità, non è il creatore, no? Chi dice, ah, ma i preti non capiscono le cose della famiglia, perché non ce l'hanno il padre, nei cieli, una madre non ce l'hanno, ma ce l'hanno, no? Quindi, anzi, siccome il loro rapporto dovrebbe essere più diretto con il padre, l'autorità di paternità, teologicamente dovrebbero saperne di più della famiglia, no? Siamo noi che mettiamo l'esperienza, la fisicità, la sensualità al di sopra della ragione, no? Quindi al di sopra del logos, al di sopra di Dio. E quindi mettiamo anche il nostro peccato al di sopra di Dio. Ma il peccato non può essere al di sopra di Dio, scusate, ecco. E no, i preti non capiscono. E no, la Chiesa non capisce. E no, la Chiesa non è adeguata ai tempi. E no, il matrimonio così com'era, unifamiliare, con un legame biunivoco, uomo e donna, è superato. Era nelle società primitive. Nel Medioevo, adesso no, 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 non si può fare. C'è il multipolarismo, quindi ci sono molti, molti poli nel matrimonio, ci sono più agenti, anche più di due, facciamo il matrimonio multiplo, oppure l'abolizione stessa del matrimonio, quando si parla di matrimonio gender, no, che matrimonio va in via, qual è la finalizzazione? Non c'è comunione, no? Non c'è neanche interscambio, insomma. Sì, può essere un'amicizia, qualcosa, insomma, dissimile al matrimonio, consiglio, parallelo, però non è un vero matrimonio. Una volta la regina Sofia di Grecia, insomma, la consorte di quella di Spagna, Don Carlos, si permise di dire ma i matrimoni gay non sono veri matrimoni. Beh, qua è omofobo, razzista, fedeista, sanfedista, non so come. tutti gli insulti, no? Di uno che fa un ragionamento, insomma, più o meno normale, insomma, fondato sulla ragione. No, non deve essere. A non è più uguale a, è uguale a B. Però B non è uguale a, è strana questa cosa. Ma vabbè. È la logica moderna, la logica dei regimi in decadenza, anche l'impero romano, no? Cadde per la mancanza di logica. Pure lì entrò questo effeminatismo, ecco, questo mecenitismo effeminato, la corte imperiale, ovviamente tutto decadde, no? Il mos maiorum dal costume degli antichi padri, lo hanno fondato la Repubblica. Dunque, nonostante qui affermato sulla singolare paternità di Giuseppe, sono molto più numerosi i passi evangelici dove Gesù indica chiaramente che sia il vero padre, per cui viene ad evidenziarsi la distanza che esiste tra la paternità di Giuseppe e quella di Dio Padre, la distanza ma anche la comunione, la distanza ma anche la dipendenza, cioè Giuseppe non sarebbe padre se non ci fosse il padre nei cieli, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome, dice San Paolo a Tito, no? Al riguardo, per iniziare a comprendere la vera paternità di Gesù, bisogna rifarsi ancora all'episodio del ritrovamento di Gesù al Tempio, quando egli, rispondendo al richiamo di sua madre sul suo ingiustificato allontanamento, ribatte categoricamente che doveva occuparsi delle cose del Padre suo. Quindi, certo, la cosa di Dio è prima, perché il primo padre è Dio, perché Dio vive prima di fede, vivo prima di rivelazione, vivo prima di oggettività, delle cose. E le quali sono ricondotte a Dio, non per ideologia, perché la realtà naturale non si fa da sé, no? Non viene da se stessa, è fatta da Dio, e anche la paternità è fatta da Dio. E appena adolescente, Gesù sposta il suo pensiero dal Padre terreno al suo vero Padre, quello celeste, rivendicandone la priorità in relazione a quella che sarà la sua missione e per la quale è stato inviato. Quindi Gesù sposta il suo passo dal Padre terreno al suo vero Padre, quello celeste, rivendicando la priorità in relazione a quella che sarà la sua missione. Certo, Gesù è venuto al mondo perché? Per essere figlio di Giuseppe? No. Ma nessun figlio viene al mondo perché deve essere figlio di quei genitori. Cioè, il fine non è questo. Il fine è sempre l'amore di Dio. Il fine è l'esercizio delle virtù. Le virtù cristiane, le virtù eroiche, le virtù di fede, le virtù naturali, no? E quelle teologali, chi c'ha la fede, ovviamente, no? Deve arrivare a questa suprema realizzazione, a questo supremo compimento, fede, speranza e carità. E non è che vive per il Padre, se no veramente facciamo del Padre Dio, il Padre terreno. San Francesco si ribellò al Padre terreno, a Pietro di Bernardone, che poi doveva essere un bravo uomo, insomma, un santo uomo che aveva portato avanti la sua famiglia, certo, un commerciante, magari qualcosa, magari pure un po' imbrogliato, ma sa, per il bene della famiglia, chi non lo fa questo? Però, d'ora in poi non sarei più mio padre, perché dirò Padre nostro che sei nei cieli, ma non fa un'offesa al padre, no? Dice semplicemente la realtà logica, no? Cioè, ciò che fa star male l'uomo è di non essere logico, no? E non essere secondo il Logos. Allora Dio ha stabilito che appunto lui stesso governa su tutti gli uomini. E se uno si ribella a questo governo, ontologicamente proprio sta male. Oggi sentivo un giornalista bravo, molto bravo, parlare di deriva ontologica, perché chiamiamo quelli che invadono e sono le vittime, no? Israele, che va sul territorio del Libano, forse anche la Siria, non lo verranno, non so, l'Iran, questi sono gli invasi, no? Come gli invasi? Non lo una deriva ontologica, no? Oppure si dice che Putin ha invaso la prima patria, è sempre stata russa, no? Parlano russo, tutti russi, quindi chi è che invade? Ma comunque, vabbè, è la deriva ontologica, no? Scisma, anzi lo scisma è un fatto religioso, no? Scisma ontologico, scisma dalla realtà, no? Si chiamano le cose con i termini opposti con cui si dovrebbe chiamare, no? Vaccinazione, anticovid, vaccinazione non ha vaccinato, nessuno è stato vaccinato, mai, no? A parte perché i virus non ci sono vaccini per nessun virus, ma poi perché questo che è stato predisposto non è un vaccino, quello che vogliamo vaccino. è un farmaco genetico, no? Che modifica le cellule, con il DNA, c'è poco da fare, no? Quindi non ha nessuna relazione con i vaccini, così come sono sempre stati conosciuti da Jenner in poi, no? Non c'è il patogeno, no? C'è tutto un altro sistema di contaminazione, che veramente poi fa male, si vedono tutti questi malori, no? Centinaia di migliaia di malori, insomma, prima non c'era, gente sanissima che addirittura muore, no? Dopo il vaccino. E quindi si dice la realtà era stravolta, cioè non si dice più la realtà, è proprio il contrario. Scisma ontologico, è quello che succede adesso, se non si riconosce il padre, il padre, che è necessario, che tutti veniamo da un padre, c'è poco da fare, è lui il creatore, è lui il Signore. E appena adolescente Gesù sposta il suo pensiero dal Padre terreno al Padre che è nei cieli. Quindi Gesù sa, Gesù dice quello che è vero, Gesù fa capire quello che è giusto, rivendicandone la priorità in relazione a quella che sarà la sua missione per la quale è stato inviato. Inoltre potremmo dire che la risposta di Gesù nel Tempio doveva in qualche modo rinnovare nella consapevolezza ciò che Giuseppe aveva udito nel sogno 12 anni prima. Giuseppe aveva ascoltato nelle parole del sogno, contemplare di prendere con te Maria sua sposa, il bambino che è generato in lei, che andava spinto santo, quindi sappi bene che lui ha una missione ulteriore a quella della tua paternità, non è che si sottrae alla tua paternità, cioè una missione che è legata al padre dei padri, pater patrum, come dominus dominantium, no? Re dei re, rex regum sub dominus dominantium, così si dice nell'Apocalisse di Gesù, no? È il re dei re e il signore dei signori, dominus dominantium, così il Dio padre che è nei cieli, è pater patrum, è padre di tutti i padri, cioè senza questo padre nessuna paternità ci sarebbe, anche quelle più infami, no? Uno che mette incinta una donna e scappa, no? Come succede spesso oggi. Cioè. Gente si vanta pure di questo delinquere, insomma, questo primo, di abbandonare la prole, o di ammazzarla addirittura, sopprimerla nel grembo materno, si vanta. Hanno dimenticato che il primo padre è nei cieli. Quello che San Francesco sapeva bene è che Gesù manifesta esplicitamente nella sua relazione con Giuseppe. Tu sei padre, sì, però c'è un primo padre. È come quando Gesù, davanti a Pilato, Pilato rivendica la sua autorità, non sai qual è il potere di metterti a morte, o il potere di metterti in libertà, dice provocatoriamente Pilato. Non mi risponde, nessuno gli rispondeva. Quelle domande erano di una pochezza spaventosa, no? Di una miseria morale, spirituale, veramente eccelsa. E allora qui Gesù lo mette davanti alla realtà, guarda che tu non avresti nessun potere se non ti fosse stato dato dall'altro. Che potere hai tu? Tu non c'hai niente, né di che a qualche anno potresti essere esautorato, anzi sarai sicuramente esautorato, finirai il tuo mandato, oppure viene un imperatore un po' eccentrico che dice no, tu non devi stare lì, non mi piace come gestisci l'amministrazione della Galilea, della Giudea, e quindi vattene. E Pilato non può fare nulla, non è che può dire no, voglio rimanere qua, può fare scisma, come fanno oggi, lo scisma della ragione, soprattutto i nostri politici, i nostri scienziati, i nostri medici. Non posso fare, era romano, doveva obbedire, basta, lo sapeva bene, senza scisma. E quindi Pilato capisce che questo sa la verità, la conosce, quella che lui non neanche si pone, no, forse, o non ci aveva mai pensato, oppure ci aveva pensato e l'aveva rimosso. Vabbè, insomma, sì, è vero, qualcuno mi ha messo qua, però adesso su quelli che stanno qua io spadroneggio, faccio vedere che ho il potere. Infatti aveva ucciso diversi Galilei, no? Aveva mischiato il sangue dei Galilei con i loro sacrifici, così dice il Vangelo di Luca, no? Dici, beh, pensate che quei Galilei fossero più colpevoli degli altri, no? No, solo un ghirigbizzo di Pilato, no? Ecco. Ma anche il Signore questo l'ha permesso, perché ecco, se non vi convertirete, perirete allo stesso modo, cioè senza senso, né? Senza un fine ultimo, che è Dio. Beh, ci fermiamo qui, caro fratello, per la nostra prima parte di trasmissione, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli, direi di buon consiglio, concludiamo la nostra trasmissione su San Giuseppe, nella casa di Nazareth. Stiamo parlando della sua paternità, che ovviamente è cifra della Santa Paternità di Dio. Cifra, però, ecco, una misura, una piccola misura, certo. Dio è paterno infinitamente. In lui c'è il fuoco infinito dell'amore. E quindi, diciamo, ecco, in questa paternità risiede tutta la bellezza di Dio e degli altri, e degli altri padri, di quelli che veramente si prendono la responsabilità degli altri, fanno i padri anche per un momento, no? Però se sono padri, in quel momento spirituale, ontologico, sacro, ecco, sono padri, perché sono figli di Dio e sono padri secondo Dio che è padre. Quindi Gesù fa capire che il primo padre è l'altro, astuti, non è che noi siamo esenti, vabbè, lui è figlio di Dio, noi no, no, pure tu, se sei come Cristo, sei un alter Christus, sei un battezzato, quindi devi rispondere a Cristo delle tue cose. Potremmo dire che la risposta di Gesù nel Tempio doveva in qualche modo rinnovare nella consapevolezza ciò che Giuseppe aveva udito nel sogno 12 anni prima. Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che generate in lei viene dallo Spirito Santo. In forza di questa rivelazione divina, a Giuseppe viene rivelato di essere il depositario del mistero di Dio. Giuseppe è un grandissimo, nel suo silenzio, nel suo appartamento, nel suo appartarsi dalla vita pubblica, vivendo nel privato, vivendo lavorando, cioè vivendo dei servizi, però sempre nel più grande silenzio. una più grande meditazione esterna, fuggendo alle volte, era giusto fuggire, portare il bambino a Gesù in salvo in Egitto, lontano dalle intrighe di Erode, dalla cattiveria, dalla forza demoniaca che animava quest'uomo, doveva solo spronunciare sugli altri, era un uomo senza morale, senza etica, senza religione, non conosceva neppure le scritture, per sapere il luogo dove doveva nascere il Messia, doveva consultare i saggi di Israele. Mi hanno detto che sarebbe nato a Betlemme di Giudea, come diceva il profeta Michea, no? Ma lui non lo sapeva, vuol dire che nelle scritture neanche le conosceva, non le leggeva, non partecipava al culto, era un ateo opportunista, è un po' proprio come la gente d'oggi, no? È atea, senza morale, senza fede, senza valori, senza nulla. Combattono dei diritti immaginari, quello del genere, no? Pure quello, non so, l'assolutezza delle donne, la walk, il risveglio, che significa praticamente distruggere tutti i valori dell'uomo, no? Questo sarebbe il walk, lasciando niente, no? Nessuna società, nessun valore, nessuna famiglia, no? Nessuna entità, niente, il nulla, il nichilismo, non è il nichilismo. È chiaro che in Oriente si sentono un po' più forti, ma se questo è l'Occidente, siamo meglio noi, almeno qualcosa crediamo, insomma. Crediamo nei valori della patria, della famiglia, insomma, nella produzione economica, non è neanche quello, no? Togliamo tutte le risorse, facendo la guerra alla Russia, tutti i suoi paesi alleati, e ovviamente ci siamo privati anche del minimo benessere economico, no? che sembrava quello che era prioritario, ecco, più importante in Occidente, invece neanche quello, no? Proprio il nichilismo più assoluto, la barbarie, no? Più intensa, questa braccia d'Occidente, cioè, oltre all'assenza di Dio, quello ci si è già rinunciato da diversi secoli, dal 1700, secondo i valori rivoluzionari, gli svalori, negano Dio, negano Cristo, negano la salvezza, negano la redenzione, negano la vita eterna, negano il sacrificio della croce, quindi alla fine negano pure l'uomo, no? Negando Dio si nega l'uomo. E quindi, in forza di questa rivelazione divina, Giuseppe viene rivelato di essere il depositario del mistero di Giuseppe, il suo silenzio perseverante, e quando solo così si può servire il Signore. Quello come Giuseppe, che fai? Non può neanche parlare, no? Perché la gente non capisce più niente, no? È talmente abbascinata da questi idiozie, no? Ecco, la guerra, la crisi economica, insomma, la crisi climatica, ecco, tutto è contaminato, dobbiamo ridurre le emissioni, niente più industria, niente più fabbriche, niente più riscaldamento, niente più benzina, niente più trasporti, niente di niente. Veramente annichiliti in questo autolesionismo assurdo, nel senso, senza valori oggettivi, non si capisce più niente. Però nel silenzio lui dimostra la verità di Dio Padre e di Dio Figlio e di Dio Spirito Santo. Solo in questo senso è possibile comprendere il ruolo di Giuseppe all'interno del mistero dell'incarnazione di Gesù. Solo così, non ci sono altri modi. Giuseppe esprime con la sua perseveranza, il suo silenzio, col suo essere attento sempre ai dettami della grazia, ai dettami di Dio, ai dettami dello Spirito, alla vicinanza, alla mediazione della Madonna, alla presenza di Gesù nella sua famiglia, a ciò che è vero, santo, giusto, servire Gesù sempre in obbedienza, senza mai recriminare, cercando sempre la verità il più possibile, senza stare a fare polemiche, senza combattere, e quindi questo è il vero amore. Questo è il vero amore, l'unico amore che c'è. Se uno fa sempre polemiche per ottenere quello che vuole, vuol dire siamo proprio nel diavolo, nel demonio, nell'inferno, no? Siamo nella battaglia continua, non importa nulla, solo odio, divinazione, stanchezza, disperazione, angoscia, senza nessun unione, nulla di nulla, no? Ecco qua. E allora Giuseppe, l'uomo della pace, l'uomo dell'amore, l'uomo del sacrificio, l'uomo che incarna tutto nel Vangelo, cioè tutto nel suo silenzio, nella sua marginalità, no? Nella sua, il suo non essere conosciuto, a tutto, no? A tutto, non può desiderare nulla di più di quello che ha. Anche nel Vangelo di Giovanni, quando i giudei mormorano contro Gesù, il suo discorso sul pane di vita, essi citano Giuseppe come suo padre. Ecco, giudei. I giudei sono l'assurdo al tempo di Gesù, no? Credono in Dio, dicono di Dio, se credono pure qualcosa di veritiero, però ecco, quando Gesù parla ecco, di cose che hanno fondamento biblico, no? Ecco, nel pane di vita, fondato sulla manna, ecco, nel deserto, un'anticipazione di lui che è il tempio vivo di Dio, che non può essere mai distrutto, della vita eterna, cui i farisei credevano, la maggior parte del sinedrio credeva. Niente, non lo vogliono sentire. E chiamano Giuseppe come suo padre, sumo mius, sumo iniuri, vabbè, tu sei figlio di Giuseppe. Questo glielo riconoscono, Gesù è contento di questo. Però loro lo usano come accusa, come grimaldello, no? Come bastone da dare in testa a Gesù. Ma chi vuoi essere? Tu chi ti credi essere? Noi ti conosciamo, sappiamo che sei figlio di Giuseppe. Giuseppe è tuo padre. vabbè, sì, è vero, anche questo è vero, ma perché è padre? Questo non se lo chiedono, non fanno il passo successivo, no? E si fermano a un livello molto basso, sensuale, sensuale, no? Come era Erode, come erano tanti giudei a quel tempo, come sono oggi un po' i capi dei nostri stati, figli della civiltà illuministica anglosassone e massonica. Gesù, rimando nel versetto successivo, parla chiaramente del Padre Celeste. Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, no? In molti altri passi emerge chiaramente quale sia il padre autentico di Gesù. Questa tensione tra la paternità terrena e la paternità divina nei confronti di Gesù viene risolta sufficientemente da Estio. Chi è questo Estio? Ecco. Estio de Ambrogio, ecco, Enciclopedia Cattolica. Estius Guglielmus, esegeta, teologo ed agiografo di Gorkum, Olanda, nato nel 1542, morto a 2 nel 20 settembre 1613. Sapeva che cita questo autore così, ecco, sì, un po' tardivo nella scolastica, ma comunque certamente può essere un bene scolastico. Ecco. Vediamo che cosa dice questo Estio. Dichiara che Giuseppe era vero padre in ordine al matrimonio, ma soltanto putativo in ordine alla generazione. Solo putativo in ordine alla generazione. Vero padre in ordine al matrimonio, ma solo putativo in ordine alla generazione. Allora abbiamo detto di questo Estio, che appunto sosteneva che, ecco, la paternità di Giuseppe era soltanto relativo non al matrimonio, cioè sia al matrimonio ma non alla generazione. Ecco, quindi la paternità è vera, sempre vera. No? Si pone su un piano metafisico, su un piano ontologico, che dipende dalla paternità di Dio, dipende da quello che Dio ha fatto. Beh, questo bias, insomma, è un po', si è un po' discusso in effetti, perché fu discepolo di Baio. Baio, ecco, sosteneva un po' la caduta dell'uomo, no? Il peccato radicale, aveva posizioni quasi simili a Lutero, però poi si sottomise alle correzioni della Chiesa Cattolica, quindi ecco, non c'è dubbio. Ecco, sulla sua cattolicità, perché riconosceva ovviamente, ecco questa paternità della Chiesa, ecco, anche la Chiesa esercita un magistero, esercita una disciplina nei confronti dei suoi figli, nei confronti, ecco, di quelli che sono sottomessi anche alla dottrina, all'insegnamento, diciamo alla dimensione profetica della Chiesa, che è quella di insegnare. E quindi si devono sottoporre alla suprema autorità del magistero, e se non lo fanno, cioè, chiaramente possono essere considerati, no? Figli di questa paternità, la paternità divina, ecco, che regna su tutte le cose, perché il Signore ha lasciato detto chiaramente: ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto in cielo, ciò che legherai sulla terra sarà legato in cielo. L'ha detto a Pietro, ma l'ha detto anche agli altri apostoli, eh? Quindi hanno la stessa paternità, ecco. Lo stesso discernimento che viene da Dio solo, almeno per le questioni, per quelle vescovili che riguardano la propria diocesi, per quelle della Chiesa universale, ecco, questo è solo il supremo pontificato, ovviamente, che può decidere, ecco, alla luce del Vangelo, della rivelazione, della grazia dello Spirito Santo, ecco, che cosa è giusto, cosa è vero, cosa no, dal punto di vista della fede, ovviamente. Non è che può decidere le leggi della fisica o della meccanica o le partite di calcio, non so, ecco, non ha questa autorità, ecco, ovviamente, neanche, ecco, magisteriale sul giudizio degli stati, ecco, ovviamente, anche se può dire la verità cattolica, la verità di fede sul bene e sul male morale. Questo lo può fare il Papa, lo possono fare i vescovi, rimproverare anche interi stati. Per esempio, penso alla lettera di Brenner Sorge, ecco, che scrisse il Papa Pio XI contro il nazismo. Perché la prassi nazista, soprattutto quella dell'apartheid, quella dell'odio razziale, no? Contro gli ebrei, era completamente sbagliata, era contraria alla rivelazione divina, anche all'etica naturale, al diritto naturale. E questo il Papa lo poteva dire, anzi lo doveva dire, in ossequio alla verità e quindi in ossequio a quello che il Signore gli chiedeva, di essere interprete della verità non solo dei singoli ma anche degli stati, e quindi la condanna delle persecuzioni, la condanna delle discriminazioni razziali, la condanna delle ingiustizie sociali. Nel Rerum Novarum, chiaramente il Papa Leone XIII dice che, ecco, gli operai sono padroni stessi del loro lavoro, cioè il lavoro non può essere oggetto di merce, no? Merce di scambio, cioè di altri, poi di terzi, cioè io compro il tuo lavoro, te lo pago, no? Ecco, è l'operaio stesso che è proprietario, quindi lo dona, lo esercita, secondo la sua volontà, e anche dei mezzi di produzione, quindi, che servono al lavoro, no? È l'operaio che deve essere il padrone, ecco. Deve essere il responsabile di queste cose, non altri, non terzi, no? Perché lui mette la sua vita, ecco, a disposizione del prossimo in questo modo. Beh, sono grandi novità, grandi innovazioni, purtroppo non ascoltate, che oggi c'è un sistema schiavile nella società, soprattutto occidentale, ma anche quello orientale, pensiamo alla Cina, no? Che sei schiavo dello Stato, e basta, tu non esisti, anzi lo Stato se non fa quello che ti dice ti ammazza pure, quindi non è che ci sia molta libertà. Ecco, Oriente come Occidente. Comunque, il Vangelo è sempre vero per chi lo vuole osservare e chi vuole essere figlio di Dio, figlio del Padre Celeste, che ci attende nei cieli, la Vergine ci accompagna e ci aiuta a conoscere la vera paternità di Dio, di cui San Giuseppe è espressione. Ave Maria, cari fratelli.